quando ho iniziato ad affrontare questo tema, ho cominciato a parlarne con Ilana, con mia moglie. Peraltro, vabbè, lei è pure un po' esperta del campo, perché insomma, in quanto psicologa in particolare, anche specializzata nei rapporti sistemico-relazionali, e quindi soprattutto all'interno della famiglia, quindi un po' ha chiaramente un punto di vista professionale da questo, su questi ambiti. Così come confermo il concetto che molto spesso si applica, il concetto di Shalom Bayit, a un, come dire, qualche cosa che ti impedisce di fare una certa mitzvah, Shalom Bayit è la carta jolly che giochi, e quindi quando sono entrato in questo tempio con la responsabilità di Manig, i consiglieri mi hanno detto: guarda, ecco, sono contento che c'è Semi, stai tranquillo che tu qua dentro te giochi la carta Shalom Bayit quando te pare, quindi se hai bisogno uno Shabbat di rimanere a casa, ti giochi la carta Shalom Bayit, e quella è un bel jolly. Allora, io ho pensato invece di affrontare, nell'ambito degli argomenti che tu hai citato, quello che ritengo un elemento chiave all'interno di una famiglia per creare quella che è la Shalom Bayit, ovvero la comunicazione. Intendiamoci, questo è un elemento chiave che vale per tutto. Vale all'interno di una famiglia, vale all'interno di una società, vale all'interno di un Beth HaKnesset, come se vale, vale nello studio. Allora cercherò di un po' mettere a confronto, come possiamo dire, alcuni buoni elementi, diciamo, alcuni elementi per una buona comunicazione, vedere cosa noi riscontriamo nel Talmud di questi elementi. Quindi quando parliamo di comunicazione, che ovviamente è, come diceva prima Alex, il primo approccio tra due esseri umani, tanto più tra due persone che poi diventeranno uno partner dell'altra, chiaramente la comunicazione poi a un certo momento comincia ad essere discussione. La discussione può degenerare nel litigio. Anche il litigio può avere degli aspetti naturalmente positivi, che affronteremo brevemente, e quindi proverò un po' ad articolare un po' questi passaggi. Ma chiaramente, come abbiamo detto, qualsiasi relazione sociale si basa sulla comunicazione. Al di là della comunicazione iniziale di buongiorno, buonasera, poi a un certo momento, quando la comunicazione comincia a strutturarsi, significa che deve iniziare ad esserci una sorta di protocollo di comunicazione che a un certo momento ci permette di non cominciare dai postulati, di non cominciare da Adamo ed Eva, ma di partire già in qualche modo da una base condivisa, e naturalmente questa è una piattaforma che si struttura nel tempo, ed è una piattaforma che deve crescere continuamente, non può mai fermarsi, e è una piattaforma che naturalmente tanto più è alta in un certo momento, quanto più alta in un certo momento, e tanto più ci permette di salire e di arrivare a livelli più alti possibili. Un esempio banale che noi troviamo nei nostri testi è la comunicazione nel Talmud. Allora, chiunque di voi abbia aperto un libro di Talmud, se non è un talmudista, ha bisogno di testi che ci aiutino a comprendere il linguaggio del Talmud, perché al di là della conoscenza dei termini dell'ebraico e dell'aramaico presenti nel Talmud, noi del Talmud non capiamo niente se non capiamo la logica del Talmud, se non capiamo come il Talmud parla. L'esempio che possiamo fare è che con poche parole salca da Tartamina è una citazione Kamash Malan. Con queste poche parole il Talmud ci dice: avresti potuto pensare che valeva quella regola, ovvero la citazione, Kamash Kalam, per evitare questo fraintendimento il testo ci insegna queste parole, che significa che è tutta una serie di altre cose. Cioè, Il linguaggio del Talmud è un linguaggio estremamente sintetico, perché si basa sulla presunzione che chi legga, e questo chiaramente valeva tra i Chachamim che discutevano in questo modo, ma è scritto in modo perché chi legge già parte da un livello, da questa piattaforma condivisa di comunicazione, per cui non c'è bisogno di dire tante parole, anzi, spesso più parole si mettono, Rav Steinsaltz ci ha detto più volte, quando voi traducete il Talmud, dovete assolutamente cercare di rispecchiare il più possibile quella piattaforma e non esagerare sulle parole. Se voi confrontate sullo stesso passaggio di Talmud, l'Arscroll e lo Steinsaltz, vedete che lo Steinsaltz è molto più aderente al testo del Talmud. Ovviamente è costretto a aumentare le parole, a dare delle parole in più per spiegare, altrimenti non sarebbe comprensibile a noi, ma lo fa molto meno di quello che potete vedere in altre traduzioni, soprattutto con l'inglese. E questo perché lui ci ha detto in modo molto chiaro: più voi esagerate nell'introdurre vocaboli che chiaramente serviranno magari a una persona meno esperta a comprendere, ma tanto più voi rischiate poi di travisare quello che è il vero senso di quello che voleva scrivere. Allora, il linguaggio del Talmud è un linguaggio complesso, è un linguaggio nel quale, se lo si vuole veramente capire, bisogna entrarci dentro, e questo è possibile perché parte da una piattaforma di comunicazione molto alta. E chiaramente grazie a questa piattaforma di comunicazione a questo livello riesce a raggiungere dei livelli molto più alti attraverso quello che si costruisce con la comunicazione. A questo punto, una volta che esiste una piattaforma di comunicazione, a quel punto noi dobbiamo considerare che ciascuno di noi come singolo, ma questo vale naturalmente ancora di più per una coppia e vale per una famiglia, ognuno di noi e ognuna delle nostre famiglie passa determinate fasi. Una coppia si inizia a conoscere, c'è un periodo prematrimoniale, c'è la prima parte del matrimonio, il periodo con i figli, il periodo in cui i figli diventano grandi, il periodo in cui si ritorna a essere coppia. E ognuna di queste fasi è totalmente diversa dalle altre. E all'interno di queste fasi noi raggiungiamo in tanti momenti nei rapporti con il nostro partner dei punti di equilibrio, altrimenti saremmo sempre a litigare, ma che sono punti di equilibrio che è bene che siano punti di equilibrio instabile. Cosa vuol dire equilibrio instabile? Dal punto di vista fisico, se io ho una pallina e la faccio andare qua, a un certo punto la pallina si fermerà e raggiungerà il punto di equilibrio stabile. Stabile perché se c'è una perturbazione per cui la sposto un attimino, ricomincerà un po' a oscillare, ma poi a un certo punto si fermerà. Se invece una pallina la metto qua sopra, immaginiamoci la vetta di una collina, insomma, quella è un punto di equilibrio instabile, nel senso che se riesco a metterlo proprio in cima, quella sta ferma, ma basta una piccola perturbazione per cui poi la pallina cadrà, andrà a finire dall'altra parte. Ecco, il rapporto in particolare tra marito e moglie deve essere sempre una situazione di equilibrio instabile, perché deve essere un equilibrio che si mantiene in equilibrio grazie alla forza di entrambi. Come si molla un attimino, la pallina comincia a scendere e ci vuole il continuo intervento da parte dei due partner per riposizionare la pallina al punto giusto. E questo è il segreto di una coppia che parla, di una coppia che non lascia le cose per scontato, di una coppia che interviene, che, come possiamo dire, affronta i problemi insieme, mettendo spesso delle forze che sono antitetiche, ma che poi sono quelle che permettono alla discussione, alla machloket, di raggiungere un livello sempre più alto. Questo naturalmente, come ho detto, vale per una famiglia, vale in qualsiasi relazione sociale, deve valere naturalmente anche nelle relazioni all'interno di un Beth Knesset. Che succede però quando la discussione diventa litigio? È una cosa che troviamo non frequentemente, ma c'è anche all'interno del Talmud. Cioè, molto spesso i maestri del Talmud se ne mandano a dire in modo anche molto molto pesante l'uno all'altro, l'un con l'altro. E naturalmente il litigio potremmo considerarlo come una degenerazione della discussione, però attenzione, il litigio può anche essere un elemento, anzi non può essere, è un elemento fondamentale all'interno di una coppia, perché ovviamente è ovvio che non sempre tutto va liscio, è attraverso il litigio, attraverso anche un'arrabbiatura che noi facciamo capire anche quanto noi teniamo al nostro partner, quanto noi teniamo al rapporto, alle cose di cui stiamo discutendo. Così come nel Talmud, quando due maestri litigano è perché hanno talmente a cuore l'argomento che stanno facendo, nel momento in cui non c'è, non si arriva in qualche modo a, o non c'è comunicabilità, perché nel Talmud troviamo anche questo, troviamo Chachamim che non si potevano vedere l'uno con l'altro e per diverse ragioni e quindi questo è il loro modo anche di esprimere quanto tengano all'argomento che si sta trattando. E così anche all'interno di una coppia questo è un elemento fondamentale che non può non esserci. Il detto l'amore non è bello se non è litigarello sostanzialmente si basa anche su questo concetto qua. Naturalmente il litigio non può essere la normalità, se no poi il rapporto si deteriora. E proviamo a vedere quali sono dei punti fondamentali su cui si possa appoggiare la machloket all'interno di una famiglia, ma anche nella machloket che noi diciamo le shamayim, nella machloket dei nostri chachamim. C'è, ecco, abbiamo detto, no? Le shem shamayim. I nostri chachamim fanno una machloket che è le shem shamayim. Allora, ci può essere e ci sono litigi, discussioni, parliamo di discussioni all'interno della famiglia. Elemento fondamentale in tutto questo è che ci siano degli obiettivi condivisi. Cioè, non siamo in disaccordo sui massimi sistemi, su quelli che sono gli obiettivi, su dove deve andare la nostra famiglia. Magari siamo in disaccordo su come arrivarci. Questo è tipico di una machloket leshem shamayim. Nel momento in cui c'è un obiettivo condiviso, io so che voglio arrivare lì, a quel punto si può discutere sul come arrivarci. Ma leshem shamayim vuol dire io voglio arrivare lì. Tra l'altro la Gemara ci racconta anche degli episodi in cui questi obiettivi condivisi non ci sono. Allora, quando sentite parlare dei personaggi femminili del Talmud, spesso si sente parlare di due donne sostanzialmente, che sono Bruria, la moglie di Rabbi Meir, che era una che imparava 300 alla corda al giorno da 300 maestri diversi, quindi una donna conosciuta per la sua kochma, per la sua sapienza, e Galta, che invece è un tipetto invece un pochettino più, mi viene la parola, è quella che quando lei era la moglie di Rav Nachman, Rahman era un allievo di Rav, citava anche Shmuel, siamo nella seconda, terza generazione degli Amoraim in Babilonia, ed era anche l'Abedin di Mechod, quindi una persona abbastanza importante. E si racconta che quando ricevette un ospite in casa, lui disse, dai a Yatta il bicchiere per fare la Berakah, questo l'ospite non glielo dà, tirando fuori una battuta poco carina, lei scende giù e rompe 400 botti di vino. Quindi è un tipetto abbastanza, e non è l'unica che fa, ne fa diverse di questo genere. In realtà c'è un articolo molto interessante proprio che riguarda il rapporto tra Yalta e Rav Nachman e che ci fa capire come in realtà forse non era un rapporto propriamente sano. Intendiamoci, la Gemara non è un libro che fa la geografia di santi, La Gemara ci racconta le persone per come sono, e quindi tra i grandi Chachamim possiamo trovare anche delle situazioni complicate. E a quanto pare Yalta era la figlia di un rabbino che era della dinastia dei Nesim. Allora, alla morte di Rabbi Yehuda Nasi, con cui si conclude il periodo della Mishnah, Rabbi Yehuda Nasi divide la sua discendenza in Nesim e in Chachamim, sostanzialmente. La storia è un po' più complessa, ma diciamo così. E mano a mano, col passare del tempo, la parte dei Nesim, che erano i principi, cioè erano le autorità politiche in Eretz Israele, comincia piano piano a scendere di livello. E allora Yalta era discendente di questa famiglia di Nesim e vedeva la sua famiglia che piano piano scendeva di livello. E allora lei, a quanto pare in accordo col padre, c'è un punto strano della Gemara che sembra che addirittura questo padre di Yalta seguì Rav Nachman, ovvero il futuro marito di Yalta, nei bagni pubblici, quando c'erano poi i bagni umani, si intende naturalmente, per verificare la virilità di Rav Nachman. Cioè, c'è tutto questo dietro il rapporto tra Yalta e Rav Nachman. E ci sono alcuni brani che non abbiamo il tempo adesso di affrontare, magari più fuori li possiamo vedere, che è molto interessante, in cui si vede che Rav Nachman è pungolato da Yalta per arrivare ad essere o il Resh Galuta, cioè il capo della diaspora, o addirittura di riformare questa famiglia di Nesim e farla ritornare alla sua antica forza, alla sua antica importanza. Lui invece è uno che non ne avrebbe assolutamente, una persona abbastanza modesta che sa riconoscere anche i propri errori, lo si riconosce in vari suoi interventi, e a un certo punto scappa e addirittura è talmente colpito da tutta questa situazione, anche dalle voci che giravano su di lui, per quanto detto prima, che a un certo punto arriva in una città di Shachnezir e dice sono disposto a prendere una moglie per una notte, con tanto di che tu vai e getti il giorno dopo. Tutto questo era per dimostrare la sua verità. Questo per dire come, questo forse è un esempio in cui un matrimonio sostanzialmente fallisce, e ce lo racconta la Gemara, per obiettivi non condivisi. È evidente che l'obiettivo di Yalta, secondo questa interpretazione, ma che, ripeto, è abbastanza riscontrabile nei testi della Gemara, aveva questo obiettivo di sposare il presidente della comunità, dall'altra parte lui invece non c'aveva nessuna intenzione in merito. Chiaramente un secondo punto fondamentale, oltre a quello degli obiettivi condivisi, è quello di riconoscere in chi ci sta di fronte una controparte, come possiamo dire, autorevole con cui chiaramente costruire insieme. Allora, se vogliamo riscontrare questo parallelo che sto cercando di fare con le fonti talmudiche, questo per esempio lo possiamo vedere in quello che ci dice la Gemara in Massechet Eruvin, sulla famosa machloket tra Hillel e Shammai, ovvero non tra Hillel e Shammai, tra Bet Hillel e Bet Shammai. Allora, sappiamo che la Mishnah è piena, ma anche la Gemara è piena di citazioni, di controversie tra la scuola di Hillel, che seguiva un certo metodo, e la scuola di Shammai, che ne seguiva un altro. La Gemara in Sanedrin, prima di tutto, ci dice una cosa importante. Perché fioriscono queste discussioni? In realtà Hillel e Shammai, loro stessi, avevano una visione molto più vicina di quella dei loro discepoli. Il problema è che i loro discepoli non avevano seguito abbastanza lo Shimshu, è una parola che è intraducibile, non hanno servito, ma servire il proprio maestro vuol dire viverci insieme, vuol dire capirlo in profondità. Allora, i Chachamim di queste scuole non avevano vissuto con queste persone in modo da capirne veramente il pensiero. E per questo fiorivano le divergenze. Però ci dice in un altro punto che arriva una voce dal cielo che dice, famosa storia, è l'uvello di Vrelo in Caim. Queste sono parole del Dio vivente, cioè sia le parole della scuola di Vrelo, sia quelle Shammai sono parole del Dio vivente, e viva la democrazia. Cioè, ognuno che parla ha ragione di farlo, tutte cose belle, tutte cose importanti. Non si cita spesso però le due paroline che vengono dopo, che dicono Be'alaha che Bet Hillel, e l'Alaha segue Bet Hillel. Cioè, sì, la democrazia è tanto bella, forse sono cose che nella politica italiana ci risuonano in questo momento, però poi a un certo momento si deve decidere. E quindi l'Alaha segue Bet Hillel. Ma perché l'Alaha segue Bet Hillel? Dice la Gemara in Eruvin, per due ragioni. Innanzitutto perché erano Nochim, perché erano persone, potremmo tradurre in modo molto libero, tranquille, persone che evidentemente non esasperavano la discussione. Ma anche e soprattutto perché, quando portavano la loro posizione, portavano anche la posizione antagonista, anzi, anteponevano la posizione antagonista a quella propria. E per questo la fase è quello che dicono loro. Quindi la discussione può andare avanti solo nella situazione in cui si riconosce autorevolezza a chi ci sta di fronte e si prendono in seria considerazione le cose che ci dicono. Questa è un tipo di comunicazione costruttiva. Se diventa ostruttiva, cioè io esprimo una posizione solo per controbattere quella tua, ovviamente non si va da nessuna parte. Molto spesso quando si dicono queste cose sembra dire cose quasi ovvie. Questo spesso succede poi anche quando si va da uno psicologo, succede anche che magari quello che ci dice sono cose che magari possono sembrare assolutamente ovvie, il problema è che magari non ci pensiamo nel momento in cui poi ci servirebbero. Per ultimo c'è un altro aspetto, che è un aspetto fondamentale, e che quando poi si discute bisogna sempre tenere in considerazione, ed è che la discussione non assuma una forma circolare, ovvero una forma per cui un andamento, una dinamica, per cui noi partiamo in un punto, immaginiamo di costruire una torre, allora se io costruisco una torre metto un mattone, poi ne metto un altro, poi ne metto un altro, completo il giro, poi a un certo punto dovrò salire di livello e piano piano. Allora, questa è una discussione che funziona, una discussione a più variabili, una discussione a più dimensioni, per cui poi quando si ritorna in un punto già trattato ci arriviamo con un bagaglio di esperienza, un bagaglio di conoscenze maggiore, e quindi riusciamo poi a salire di un livello. Se all'interno di questa discussione si arriva a quello che in inglese si chiama un loop, cioè ritorno allo stesso punto e mi ritrovo pure allo stesso punto, allora c'è qualcosa che non va. Allora vuol dire che per forza di cose nel giro che abbiamo fatto c'è qualcuno dei due, o in genere tutte e due quando succede, che invece di mettere un mattone sopra abbiamo tolto un mattone. Cioè forse ci siamo opposti a quello che ci ha detto la nostra controparte senza cercare di prenderla in considerazione e magari di andare anche avanti. E non so, a me viene, se devo pensare a un discorso circolare, poi in questo momento mi viene in mente il rapporto con mia figlia piccola Ariela, che qualche volta papà c'ha fame, prendi, mangia la pasta, ma non mi va. Bene, allora senti, prendi un bicchiere d'acqua, vai a letto, ma c'ha fame. Questo è un loop circolare molto semplice, banale, immediato, questo lo si capisce, lo si vede al volo. Però chiaramente è molto più difficile farlo quando la situazione diventa più complessa. Bisogna avere appunto un campanello d'allarme quando si capisce che una o più volte si arriva nella discussione al punto già toccato in precedenza, avendo fatto un grande giro intorno ma senza aver messo nulla di nuovo su questo elemento qui. E questo è uno degli elementi che, a dire di Lana, è veramente l'elemento più difficile, quello che sulla quale i psicologi si trovano anche più a dover mettere mano. Ecco, questa è una cosa, per esempio, che è inammissibile nel linguaggio talmudico. Nel linguaggio talmudico, se un'opinione viene citata per aggiungere qualche cosa di nuovo a quello che è stato detto prima, e se questo qualcosa di nuovo non è evidente, la Gemara si chiede: che me l'hai detta fa? È ovvio, è famoso cita la frica, cioè tu mi dici un insegnamento che io già conoscevo, già sta scritto nella Mishnah decine di volte, e perché me lo dici? È ovvio, cita. E l'altro dice, la frica, no, ti serve spiegarlo ulteriormente, perché potresti pensare che, eccetera, eccetera. E quindi, ricapitolando, abbiamo quattro elementi fondamentali per la comunicazione. Riconoscere, avere obiettivi condivisi, riconoscere il proprio interlocutore, non ostruire il dialogo con barricate e evitare dinamiche circolari. E questi sono forse quattro elementi fondamentali per la comunicazione e per preservare, per creare, oltre che preservare, questo shalom bayit, cioè l'armonia nella nostra famiglia. E non è caso che quando noi concludiamo uno studio, noi diciamo il famoso brano Amarabiletara Marabichanina, e che cosa dice questo brano? Disse Rabbi Elazar, disse Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, studiosi, Marvim Shalom Baolam, aumentano l'armonia, chiamiamola armonia, Shalom, piace più tradurlo come armonia nel mondo. Perché? Perché è scritto, Bechol Banaich Limudei Adonai Vera Shalom Banaich, perché tutti i miei figli sono studiosi del Signore e aumenta l'armonia nel mondo. E poi che dice? Cioè, Bechol Banaich, la Gemara dice, Adikre Banaich, e la Bonaich. Non dire miei figli, ma bonaich, miei costruttori, dal verbo lipnot. Quindi è evidente che l'armonia non può essere un qualche cosa di... L'armonia non è assenza di conflitto. L'armonia è un sano conflitto. Vi ringrazio tutti.